È una settimana, ormai lo sa chi ci ha ascoltato anche ieri, che dedicheremo fino a venerdì all'antropologia da diversi e insoliti punti di vista. Siamo partiti come spunto dalla ripubblicazione della biografia dedicata a Claude Lévi-Strauss, considerato uno dei padri fondatori dell'antropologia nella sua forma più moderna. Ogni giorno raccontiamo il lavoro sul campo svolto da antropologi e antropologhe, come dicevo, che coprono aspetti non immediati quando si parla di antropologia, o almeno quando lo si fa tra non addetti ai lavori. Saluto il nostro ospite di oggi, Luca Rimoldi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Luca Rimoldi è professore di antropologia culturale a Milano Bicocca, vicepresidente della Società Italiana di Antropologia Applicata e dal 2016 sta studiando in campo antropologico-etnografico chi gravita intorno alla discarica di Mbebes, credo si dica così, siamo in Senegal, per estensione la discarica più grande dell'Africa occidentale, nonché una delle più grandi del mondo, una discarica a cielo aperto evidentemente. E io partirei proprio da qui, intanto come è nato questo progetto, come è venuta l'idea di collocarsi sopra questa gigantesca discarica per uno studio etnografico-antropologico?
Certo, allora, come spesso capita nella mia disciplina, l'antropologia culturale è avvenuto per serendipità, nel senso che nel 2016 io avevo già una decina d'anni di esperienza di ricerca etnografica nella città di Milano, dove ho lavorato su temi come la memoria operaia o la relazione tra memoria urbana e preparazione del cibo, e mi ero un po' stancato. Dov'è la serendipità? Sta nel fatto che coordinatrice, la presidente della missione etnologica in Senegal e Africa occidentale, che è la professoressa Alice Bellagamma, un'altra antropologa, aveva un partner all'interno della missione, una ONG con una sede italiana, Fratelli dell'Uomo, e uno dei cooperanti di questa organizzazione stava per compiere un viaggio in Senegal per andare a visitare i progetti che questa ONG stava portando avanti. E allora la professoressa Bellagamma mi disse: è da tanto che sei a Milano, è il caso di cambiare aria, prova ad andare a vedere se in Senegal trovi qualcosa che ti può interessare studiare. E così sono partito per un campo molto breve, per un giro, non era proprio una ricerca di campo, ma un giro esplorativo di un mesetto, e tra i luoghi che abbiamo visitato, Fratelli dell'Uomo aveva attivo un progetto di microcredito insieme, in partnership con l'Associazione dei Recuperatori e delle Recuperatrici della discarica di Mbebes, che si chiama Boko Diom, e da lì è nato tutto. Ho cominciato a frequentare abbastanza assiduamente la discarica, dipende molto dai periodi, però 5-6 mesi all'anno, che si sono via via ridotti a causa dell'aumentare di impegni istituzionali didattici in Italia, ma ho sempre cercato di mantenere una finestra aperta sulla discarica e su che cosa avveniva, che cosa avviene anzi in quei luoghi.
Parliamo, dicevamo, di una delle discariche più grandi al mondo, siamo alla periferia di Dakar, è aperta dal 68 e arrivano qui ogni giorno circa 1300 tonnellate di rifiuti, che fa quasi 500.000 di tonnellate all'anno. La sua ricerca in particolare, lo anticipava già, si focalizza sul lavoro di chi recupera da questo enorme quantitativo di materiale di scarto, quello che può essere ancora utilizzabile o rivendibile, in particolare rame, plastica, ma anche ferro e alluminio. E poi in realtà su questo si è creata, potremmo dire, una sorta di filiera. Quali sono le scoperte principali che ha fatto su questa micropopolazione che magari a sua volta forma una sua microcultura?
Certo, allora, una domanda molto, molto complessa, molto articolata, cercherò di essere sintetico. Sicuramente uno dei focus della mia ricerca sono proprio le traiettorie di vita e di lavoro dei Bujumane, dei recuperatori e delle recuperatrici di rifiuti, che nel corso del tempo, come diceva, la discarica è stata inaugurata alla fine degli anni 60, sono andate via via a strutturarsi, a insediarsi in modo stabile in due insediamenti stabili, appunto, costruiti all'interno dello spazio della discarica. Si tratta chiaramente di lavoratori e lavoratrici informali, con tutto quello che ne viene dietro. Sappiamo che l'economia informale, che ci appare sempre così lontana, in realtà sostiene in modo strutturato le economie formali di molti paesi del sud globale e non solo. Il mio lavoro si è interessato certamente ai recuperatori, ai bujumán, come dicevo, alle recuperatrici, alle loro pratiche di lavoro quotidiano, appunto a come sono arrivati alla discarica, perché ci rimangono, quali stigmi si sono creati all'interno delle traiettorie di vita. Ma, come diceva giustamente, la presenza dei rifiuti ha avuto, sta avendo, non so se avrà, un impatto non solo sulla traiettoria di vita dei singoli, ma anche delle collettività. La discarica, come dicevamo, è stata inaugurata alla fine degli anni 60, il momento in cui i due paesi che al momento incapsulano lo spazio della discarica erano dei piccoli villaggi, e adesso invece hanno subito nel corso degli anni un processo di urbanizzazione notevole, anche grazie al fatto che i prezzi dei terreni attorno alla discarica sono stati venduti a dei prezzi chiaramente molto bassi, e hanno ciò consentito alle fasce più povere della popolazione di acquistare terreni. Ci sono i recuperatori, c'è anche quello che potremmo chiamare in modo un po' improprio l'indotto della presenza dei recuperatori. Il lavoro di recupero è un lavoro fisico che richiede uno sforzo fisico notevole in un luogo in cui il clima è spesso molto caldo e secco, oppure molto umido e piovoso. In ogni caso sono necessarie delle pause, e a questo, tra virgolette, servono i venditori di acqua, le venditrici di acqua, i venditori di caffè tuba, una bevanda, diciamo, tradizionale del Senegal, i venditori di tè, o le ristoratrici, donne che al mattino vanno nei mercati dei paesi intorno alla discarica, acquistano cibo, lo cucinano all'interno della discarica e rivendono il pranzo o la cena ai recuperatori, alle recuperatrici. Nel corso degli anni dunque sono creati diversi network economici, alcuni che rimangono, appunto, che interessano le traiettorie di vita dei recuperatori e degli altri lavoratori e lavoratrici della discarica, altri invece che interessano le materie, dunque ciò che viene recuperato, che si rimette nel mercato attraverso il lavoro dei recuperatori, riacquista valore d'uso, i rifiuti riacquistano valore d'uso e valore di scambio, in qualche modo escono dalla discarica seguendo o le linee dell'economia formale o informale o dei network transnazionali.
Le condizioni sono difficilmente immaginabili dalla Svizzera, cosa significhi vivere in una discarica dalle parti di Dakar e lavorare lì dentro per tutto il giorno praticamente, e dal punto di vista proprio di questa cosa che lei raccontava, che è veramente interessante, ovvero il fatto che nascano poi dei mestieri che nascono e muoiono lì, che servono a una funzione proprio di quella popolazione, il fatto che ci sia stata, chiamiamola tra molte virgolette, una professionalizzazione di coloro che raccolgono dai rifiuti qualcosa per ricavarne un profitto, e in che modo ha modificato anche la filiera, cioè se sono create delle sorte di filiere all'interno di questo girone dantesco?
Sì, si sono creati dei network economici, nel senso che si può immaginare, forse è un po' complicato, ci si può arrivare con uno sforzo immaginativo. Mbabos è una discarica molto grande che attualmente non ha mura perimetrali. Il lavoro di recupero può essere fatto da chiunque entri all'interno del territorio della discarica.
Ecco,
è chiaro
che in questo senso, mi scusi, la interrompo perché è molto interessante proprio questo aspetto, ovvero chiunque può arrivare e iniziare a fare questo lavoro, ma si è creata nel tempo una sorta di chiusura, la popolazione che ha iniziato con questo mestiere ha cercato di renderlo esclusivo per non far entrare ulteriori forme di concorrenza. Cioè la professionalizzazione di questo mestiere ha portato a una sua organizzazione interna, possiamo dire?
Sì, non ha portato a una chiusura proprio perché ha portato a un'organizzazione interna, nel senso che è chiaro che i recuperatori e le recuperatrici, diciamo molto, che lo fanno di professione, che lo fanno di lavoro quotidiano, hanno col tempo o sono inseriti o si sono inseriti col tempo in dei network, dunque, si recupera una materia e si sa a chi venderla, no? Molto banalmente, a che passaggi deve fare la materia. Dunque, io recupero la plastica, so a chi vendere la plastica.
Quindi
E come lo so? Perché sono all'interno.
c'è chi è specializzato solo in un materiale, quindi?
In alcuni casi c'è chi si è specializzato in solo in un materiale o in più materiali, proprio perché questi network di rivendita che portano le materie recuperate dal caudial, dal luogo in cui i rifiuti vengono versati dai camion all'esterno della discarica, si basano, si costruiscono sulle basi delle relazioni, che sono relazioni amicali, che sono relazioni di parentela, che sono relazioni, sì, di qualunque natura. E sono proprio le relazioni che in questo caso organizzano la logistica all'interno della discarica. E sì, dunque non c'è una chiusura verso l'esterno perché il recuperatore e le recuperatrici sa che chi arriva, diciamo, per una, due, 3 giorni, una settimana, eccetera, non avrà comunque strumenti per praticare il lavoro in modo che sia un'effettiva fonte di guadagno, ma magari riuscirà a racimolare, il denaro che serve per contribuire alle spese familiari, soprattutto quando si avvicinano le festività religiose, penso a Tabaschi, in cui è necessario, tra virgolette, che venga sacrificato un montone, dunque il montone deve essere acquistato. E in questo caso c'è chi magari può o vuole contribuire al bilancio familiare e lo fa attraverso questo tipo di lavoro.
Arrotonda andando in discarica per qualche tempo. E
Esattamente.
prima di salutarci, l'aspetto che non abbiamo ancora trattato, ma che è lì come l'elefante nella stanza, è quello della bomba ecologica costituita da 40 anni di accumulo di questa quantità di rifiuti senza nessuna differenziazione. Possiamo immaginare che ci sia dentro, e lo sappiamo, che ci sia dentro veramente di tutto e che questa discarica avveleni non solo chi ci vive, ma anche chi ci sta intorno. E su questo, sia le istituzioni senegalesi che la Banca Mondiale stanno ragionando per capire come fare a smantellare o radere al suolo, a coprire questa discarica. E lei, da antropologo, come vede questo tentativo?
Allora, è sicuramente un tentativo che va verso una sostenibilità reale della gestione dei rifiuti in Senegal. Un progetto della Banca Mondiale, supportato anche da diverse cooperazioni internazionali, è stato lanciato, se non ricordo male, nel 2021, si chiama Promoged. Questo progetto ha la finalità di trasformare radicalmente la gestione dei rifiuti in Senegal, tanto nelle città più piccole, nelle città agricole, quanto nella capitale Dakar. Sicuramente la presenza di Imbebus rappresenta una bomba ecologica e contemporaneamente una fonte di vita e di sostentamento. Quello che sta facendo, diciamo, la Banca Mondiale con il governo senegalese chiaramente e tutti gli altri attori internazionali implicati in questo processo è appunto cercare di, da una parte, togliere ai rifiuti il valore di commons, di beni comuni, no? Che in questo momento sta sostentando diverse famiglie senegalesi proprio per cercare di migliorare la situazione ambientale, la situazione ecologica, dunque anche la situazione del benessere delle popolazioni che vivono attorno alla discarica. Ci sono state tante negli anni le manifestazioni, come dire, le formazioni di comitati civici contro la discarica, soprattutto nei due comuni che confinano con questo spazio. E sicuramente la riformulazione di queste politiche porta con sé il fatto che molti recuperatori e recuperatrici, soprattutto le donne, soprattutto gli anziani, non certo magari i giovani che potranno essere in qualche modo reintegrati all'interno del nuovo sistema, diciamo, produttivo dei rifiuti, no? Il nuovo sistema di gestione dei rifiuti, ma sicuramente questo rappresenterà un colpo molto, molto importante. Qualche settimana fa, se non mi ricordo male, il ministro dell'urbanismo aveva dichiarato la volontà di far sparire Mbeubeus dalla storia del Senegal. Ecco, secondo me questa è un'operazione pericolosa, nel senso che fare sparire la discarica significa anche, non dovrà, quantomeno a mio avviso, far sparire la memoria di questo lavoro e di queste vite che in tanti anni sono state sacrificate proprio anche per raggiungere un maggiore benessere collettivo.
Antropologia culturale, nello specifico antropologia dei rifiuti, in questa seconda puntata del dossier dedicato alle varie forme di questa scienza. Io ringrazio il professor Luca Rimoldi per averci raccontato di queste vite, di questa cultura, di questa forma di esistenza e di resistenza che ruota intorno a una delle discariche più grandi del mondo. Grazie, a risentirci
Grazie
e buon
a voi.
lavoro.
Grazie anche a voi.